E oggi è mercoledì 23 aprile. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori da parte di Radio R. Andiamo alla lettura dei siti web e naturalmente partiamo dal sito di Radio R. Abbiamo due o tre cosettine intanto fresche che possiamo già darvi. Allora, è sotto processo per aver aggredito un barista che gli aveva chiesto di indossare la mascherina ai tempi appunto del Covid. Un uomo di 52 anni, Ali Ferkiki, di origine tunisina, è sotto processo al tribunale di Macerata con l'accusa di lesioni personali e minacce. L'episodio risale al 30 maggio 2020, eccolo qua. Durante la pandemia, quando Ferkiki sarebbe entrato in un bar di Recanati senza mascherina, alla richiesta del barista, un 83enne, di indossarla, l'uomo avrebbe reagito con violenza, minacciandolo di morte e di incendiare il locale. Ferkiki avrebbe morso il barista all'indice destro, spinto il torace, preso a calci le gambe e sbattuto una porta in faccia all'anziano, causandogli fratture e ferite con una prognosi di 30 giorni. Il processo è in corso e l'udienza è stata rinviata al 14 ottobre per ascoltare appunto l'imputato. Io non so come mai questo tunisino sia ancora in Italia, certo per poter essere giudicato, visto che si è macchiato di atti di violenza nei confronti di un anziano signore che in realtà chiedeva quello che chiedevano un po' tutti, cioè che di indossare la mascherina, perché voi sapete che il locale rischiava la chiusura se non c'era questo obbligo, che se non veniva rispettato questo obbligo di indossare questa divisa identificativa, prescindendo dal fatto che era una grande cacchiata la mascherina, che non proteggeva assolutamente nulla. L'abbiamo visto poi scientificamente col passare del tempo che era così, ma non si reagisce con una richiesta del genere e con un'azione così violenta. Per chi io spero che una volta sottoposto a processo dovesse risultare colpevole, che venga magari rimandato nel suo paese di origine ad espiare la pena, perché mi sembra che non sia sicuramente commendevole o comunque opportuno che possa anche rimanere ancora in Italia con vitto alloggio, anche se all'interno di un carcere a spese degli italiani, visto che non si è meritato naturalmente questa ospitalità. Andiamo avanti perché andiamo ora al cimitero di Bagnolo. C'è una donna di Porto Recanati che è rimasta sconvolta, scioccata dalla situazione del cimitero, ma da quello che mi dicono anche alcuni residenti di questa frazione di campagna, guardate che questa situazione è così da tantissimo tempo. Quando ho visto il video mi sono ricordato di aver fatto una cosa del genere anni addietro, di aver proprio documentato anni addietro questa situazione di degrado, quindi non è cambiato nulla, anzi è peggiorato con il tempo. Un cimitero che mi dicono contiene sui 6-7 depositi privati e una trentina di loculi pubblici, solo che anche questi sono malandati, scrostati, alcuni cadenti, alcuni aperti. Ecco, bisognerebbe curare un po' la chiesa, non ne parliamo, la porta aperta è inagibile e quindi c'è anche un pericolo che deve essere rimosso, questo pericolo, perché il cimitero continua ad essere frequentato. Io non so da quanto tempo i cittadini di Chierino non lo utilizzano più per i loro cari e si rivolgono magari al cimitero di città qui a Recanati. Sta di fatto che bisogna intervenire. Allora abbiamo interpellato, dopo questo video che è stato anche trasmesso ai carabinieri di Recanati, abbiamo interpellato l'assessore che ha la delega appunto ai cimiteri, cioè Sabrina Bertini, che poi è anche assessore al bilancio. Sabrina Bertini ha detto che per la prima volta dopo tanti anni di abbandono, non soltanto del cimitero di Chierino ma anche quello di Santa Croce e quello di Bagnolo, hanno stanziato una cifra di 200.000 euro tramite contrazione di un mutuo, proprio per rimettere a posto, comunque destinata questa cifra alla sistemazione sia del cimitero di Chiarino che quello di Santa Croce. Si spera che avanzino dei soldi per mettere mano anche a quello di Bagnolo. Certo che le opere murarie sono diverse quelle da realizzare, perché però si possono, 200.000 euro è una bella sommetta, adesso parliamoci chiaramente, non è che può costare chissà quanto di più. Va bene, detto questo, andiamo a dare un'occhiata, quindi potrete trovare sul sito della radio, oltre all'articolo e due foto, anche il video girato da questa ragazza di Porto Recanati. Andiamo a dare un'occhiata. Recanati partecipa all'avviso per finanziare l'efficientamento energetico degli edifici pubblici. Dice il Comune di Recanati parteciperà all'avviso comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica promosso dal Ministero dei Trasporti e Energetica. La delibera di giunta approvata ieri dall'amministrazione PEPA prevede infatti l'approvazione dei progetti individuati per accedere ai contributi. La partecipazione all'avviso concederà alla città leopardiana finanziamenti a fondo perduto da destinare ad interventi efficientemente energetici di 5 edifici di proprietà comunale. Un'occasione importante per salvaguardare l'ambiente e allo stesso tempo limitare le spese legate a riscaldamento e illuminazione. C'è anche l'intervento dell'assessore ai lavori pubblici Roberto Bartomeoli, che dice che ringrazia gli uffici comunali. A me questo che uno deve andare a ringraziare gli uffici comunali, ma è il loro compito, anzi cominciate un po' a usare il frustino, perché mi pare che alcuni uffici vanno molto a rilento. Dice: mamma mia quanto sei violento, no, tu è meglio che non governi, perché sennò sai quanto ti saresti attirato l'antipatia. Sì, io tante antipatie già me le attiro, così come direttore della radio, che mi frega un'antipatia più un'antipatia meno. Però bisogna farsi sentire, perché poi se ne approfittano, pensano che tanto dice un bamboccione, non ci dice niente il sindaco, quell'altro alla fine baiano ma non mordono. Invece fatevi sentire, perché quelli che siedono dietro la scrivania devono filare dritto, cioè nel senso devono lavorare, non è che c'è da stare sopra con lo schioppo, però devono lavorare, devono portare a termine dei lavori entro determinati tempi ragionevoli e soprattutto utili per la città. Se no andate a casa, che c'è vuole mandare a casa qualcuno, fate al terzo richiamo licenziato, vedrai come comincia a sgambettare tutti, vedrai. Vabbè, fatemi sfogare ogni tanto, perché ho l'impressione che appunto ci sia questo modo di approfittarsi. Vabbè. Identificati e denunciati per vilipendio delle istituzioni gli autori del video realizzato in prossimità della questura di Macerata. Questo è quanto, perché dice che nella serata di venerdì due ragazzi di origine camerunense hanno effettuato una ripresa video nelle adiacenze della questura di Macerata. Non era del Camerun anche quel giocatore della Fiorentina che poi si è macchiato di espressioni sciocche? E forse quello si riferisce a così. Infatti due soggetti alla vista lavorante della Polizia di Stato lì parcheggiate si sono avvicinati proferendo frasi di schermo nei confronti della vettura e quindi nei confronti di ciò che questa rappresenta. Nel medesimo video si sono rivolti alla Premier Giorgia Meloni, nonché al Ministero delle Infrastrutture Matteo Salvini, asserendo di bere e mangiare gratis e non pagare l'affitto, nonché ulteriori volgarità all'indirizzo delle ragazze italiane, con una particolare allusione alla figlia della Premier. Vabbè, questa l'abbiamo letta ieri, adesso viene riportata anche dalla Digos il resoconto di quello che è successo, accaduto. Pensavo che fosse un'altra situazione di qualche cretino che aveva emulato appunto il giocatore della Fiorentina, che poi si è subito precipitata a rescindere il contratto. Montecassiano ha assegnato 60.000 euro per lavori al COC. Sindaco Leonardo Catena dice: potenziamo la sicurezza della nostra comunità. Ma quando comincia qui a Recanati i lavori per il cosiddetto palazzina, no, per la protezione civile, per la sicurezza che doveva essere realizzata nell'area Ceccaroni, via Ceccaroni, sotto il cimitero. No, perché si dice qui, si diceva, ma questi lavori non cominciano mai. Boh. Allora, andiamo. Vi voglio consigliare di seguire l'intervista a Eliano Marangoni sul capannone Nervi. Lui è pronto a querelare, visto le insinuazioni molto gravi contenute in un comunicato che l'amministrazione comunale nell'ottobre scorso aveva emesso quando dichiarò che non c'era più l'amianto, e guarda caso l'amianto è scomparso dopo che c'è stata la rotazione degli incarichi all'ufficio tecnico e anche per quanto riguarda il dipendente, l'incaricato del rischio amianto, che guarda caso era Eliano Marangoni. Come a fare intendere che è andato via Eliano, mandato via Eliano Marangoni, mandato e facendo la rotazione di incarico all'ufficio tecnico, per incanto l'amianto era sparito. E qualcuno potrebbe dire, e siccome poi è ricomparso nel marzo scorso per ammissione della stessa amministrazione che ha fatto fare altre verifiche, no, si potrebbe dire proprio in virtù del fatto che hanno fatto la rotazione che, guarda caso, l'amianto era scomparso, che poi in realtà però l'amianto c'era, perché hanno dovuto confermare che l'amianto c'è. Comunque Marangoni non gli è andata giù a sta storia, e giustamente vuole assolutamente che si faccia chiarezza, e magari anche in un altro tribunale, perché non ci si può giocare con la professionalità della gente in maniera così disinvolta e leggera e superficiale. Aggressione con un machete, due feriti davanti al comune. Qui siamo a cronache maceratesi. È successo in piazza 20 settembre, poco prima dell'alba. In ospedale un 27enne e un 32enne ricoverati in chirurgia. Si cercano ora i responsabili. È stata trovata l'arma, ora indagano i carabinieri. C'è anche un'altra aggressione, anzi sempre quella, col machete in piazza, l'incontro in un locale, poi li hanno eseguiti, uno dei feriti andrà sotto i ferri, addirittura dovrà essere operato. Andiamo a vedere. Quindi, cioè, approfondiamo questa vicenda. Sono ancora ricoverati nel reparto di chirurgia dell'ospedale i due tunisini, 32 e 27 anni, aggrediti, uno con un macete all'alba di Pasquetta, cioè di lunedì, in piazza 20 settembre a Civitanova. Entrambi hanno riportato ferite gravi durante la violenta aggressione subita da parte di un gruppo di uomini. Si tratterebbe di senegalesi, ma devono essere identificati. Uno dei tunisini è in attesa di un intervento chirurgico per una profonda ferita da taglio riportata all'avambraccio, mentre l'altro ha subito la frattura della mandibola durante la colluttazione. Le loro condizioni, pur non essendo considerate in pericolo di vita, richiedono comunque tempi di recupero lunghi. Ieri i carabinieri di compagnia Civitanova hanno potuto ascoltarli per una prima ricostruzione dei fatti. I due feriti non hanno saputo dire con certezza se conoscessero già i loro aggressori. La dinamica dell'accaduta è ancora oggetto di accertamenti da parte degli investigatori. Non sembra quindi che abbiano collaborato un granché questi due. Da quanto si è appreso, i due gruppi si sarebbero incontrati qualche ora prima in un locale dove è nato uno screzio. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Un elemento importante all'indagine è il ritrovamento di un macete in un cestino nei pressi del luogo dell'aggressione. Gli inquirenti stanno cercando di capire se si tratti dell'arma effettivamente utilizzata. Comunque prendete le impronte digitali, il DNA, vedete, può essere utile. Le immagini delle telecamere potrebbero aiutare a comprendere anche in che direzione sono fuggiti gli uomini coinvolti nell'assalto dopo l'accaduto. Al momento ci sono persone fermate o indagate per l'indagine, lo sai, a me non mi sta giù questa idea che i due che erano stati aggrediti non conoscessero gli aggressori, mi pare tanto strano, ma comunque. E andiamo avanti perché c'è state le scuse per quell'episodio che abbiamo detto prima del giocatore Nyambang di Dingambang, boh, come cazzo si pronuncia. Non volevo, dice, offendere nessuno, quello che diceva appunto della figlia della Meloni e quant'altro, no? Che mangiano e bevono a sbafo e scopano le donne italiane. Su cretino, dice, non volevo offendere nessuno, ho commesso una gravissima ingenuità. No, non volevo offendere, ho offeso tantissimo e tutti, no, pezzo di idiota, non sei altro, scusami il termine, ma non mi viene altra espressione per come ti sei comportato, e adesso chiedi pure scusa. Va bene che fai bene a chiedere scuse, però le tue scuse non so proprio che farmi, perché se sei uno sciocco devi pensarci prima a certe cose. E poi ha dedicato 4-5 articoli ai cronaci di Sesta Storia. Comunque fa bene, perché c'è un doppio investimento a Macerata. Soccorso il fotografo Carlo Gentili, è stato urtato da un furgone che faceva retromarcia in piazza Vittorio Veneto, è stato trasportato in ospedale con dolori alla spalla. In mattinata un altro pedone investito in via Bramante dopo un tamponamento. Oh, non c'è pace per questi pedoni a Macerata. Si parla anche della festa di San Ciriaco e della fiera che durerà 4 giorni dal 2 al 5 maggio. Non ci sono altre notizie di rilievo. Beh, c'è l'attività della parte dei carabinieri che, oltre a sanzionare alcuni automobilisti per guida in stato di ebbrezza, hanno anche ad Ancona e Filottrano sanzionato due pasticcerie perché non sarebbero stati riscontrati, soprattutto in asse, situazioni igieniche accettabili. Bene, detto questo io mi fermo qui, un grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte di Stereo Tubaldi. Questa sera alle 17.30 in mia compagnia avremo un filo diretto con l'ex sindaco di Recanati, Antonio Bravi. Ciao ciao a tutti, ciao.